come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici da Sara Milanese, bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata di A Come Africa. Come ogni giovedì vi portiamo per mezz'ora nel continente africano. In questa puntata parliamo di Tanzania, come dicono i tanzaniani. Soprattutto parleremo delle popolazioni Masai. I Masai in Tanzania abitano la pianura del Serengeti nel nord, un luogo così bello da essere tutelato dall'UNESCO come patrimonio mondiale naturale dell'umanità e anche per questo meta di molti turisti, attirati proprio da questa decisione dell'UNESCO. Ecco, questi elementi però mettono in pericolo lo stile di vita dei Masai e di conseguenza la loro stessa sopravvivenza. Per favorire il turismo vengono infatti sfrattati. A consigliare la cacciata dei Masai dal loro stesso territorio oggi sono anche due commissioni presidenziali tanzaniane che raccomandano proprio alle istituzioni e al governo di procedere con gli sfratti. La denuncia arriva da Survival International, che difende i diritti dei popoli originari in tutto il mondo. Noi ne abbiamo parlato a lungo con Fiore Longo, ricercatrice e campaigner di Survival.
Queste commissioni presidenziali hanno prodotto delle raccomandazioni che non abbiamo visto, quindi quello che sappiamo è perché le hanno presentate in un evento ufficiale e quindi non abbiamo ancora le raccomandazioni scritte. Quello che si è potuto, quello che insomma abbiamo capito da questo evento è purtroppo una notizia terribile per i popolo Masai, perché praticamente rappresenta la legittimazione del furto di terre, di un furto di terre che è da anni che sta avvenendo. Le due commissioni accusano i Masai di esercitare una pressione ambientale molto forte sulle aree dell'area di conservazione di Ngorongoro, che in realtà questo non è una sorpresa, nel senso che questo è quello che dice il governo da tantissimi anni e ancora prima del governo tanzaniano quello che dicevano i colonizzatori britannici, no? Il mito del pastore nomade che rovina l'ambiente e che è responsabile della degradazione ambientale. Quindi da una parte questo mito viene rafforzato dalle commissioni parlamentari e dalle commissioni presidenziali, quindi si accusano i Masai di distruggere l'ambiente, dall'altra parte omettendo totalmente il ruolo del turismo di massa, ovviamente. Questi posti, io che ci sono stata posso confermarlo, è veramente stupefacente di vedere come sono rovinati da diversi logge di lusso, da alberghi, dalle jeep dei turisti, da appunto un turismo di massa. E invece il governo sta accusando i Masai. Quindi da una parte, come dicevo, i Masai sono accusati di distruggere l'ambiente, dall'altra parte quindi la soluzione, le raccomandazioni che la commissione presidenziale dà al governo e la revoca della cosa più importante, no? La revoca del riconoscimento attualmente esistente del diritto del popolo Masai a vivere nell'area di Ngorongoro. Giusto per precisare, i Masai hanno oggi il diritto di vivere nell'area di conservazione di Ngorongoro, possono fare tutte le loro attività. È stato parte di un accordo col governo britannico all'epoca della colonizzazione, quando sono stati sfrattati dal Serengeti e una parte di loro è andata a vivere in Ngorongoro, dove c'erano già altri Masai, e si è promesse che non sarebbero stati sfrattati. Questo invece il governo sta chiedendo appunto la revoca.
Sono considerate una popolazione molto legata anche, no, al loro bestiame, ai loro animali. La loro principale attività è quella dell'allevamento e quindi sono anche dei popoli che si spostano.
Esattamente, sono una popolazione di pastori nomadi, anche perché per il tipo di pastoralismo che esercitano hanno bisogno, e il tipo di ambiente hanno bisogno di spostarsi. Stiamo parlando di posti, come dicevamo prima, no? La savana, questa pianura infinita che però diventa molto molto secca in certi periodi dell'anno e poi in altri periodi dell'anno c'è la pioggia. Il modo di vita dei Masai è perfettamente adatto per resistere e vivere in un posto così, quindi si spostano seguendo la pioggia, seguendo ovviamente dove la pioggia significa che ci sarà erba per le mucche per mangiare. E queste mucche sono la vita dei Masai, loro amano i loro bestiame al punto che hanno una parte nelle loro case, hanno una parte della casa per le mucche piccole, per i vitelli, affinché non li mangino i predatori la sera, quindi dormono praticamente con i vitelli. Hanno una relazione molto 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 stretta, poi c'è il fatto che hanno bisogno delle mucche, sono importanti per lo scambio matrimoniale, sono importanti per è la loro moneta, possiamo dire. Quindi la loro vita ruota attorno a questo bestiame. Perché dico questo? Perché sfrattarli significa che non hanno più la possibilità di portare a pascolare il loro bestiame, il che significa che non è solo un problema che non hanno più da mangiare, perché ovviamente bevono tanto latte, ma non possono più né sposarsi né fare le loro case, perché usano moltissimo anche il loro bestiame, per questo non possono più farsi i vestiti. C'è tutta una crisi della loro identità in quanto popolo, è di una violenza estrema. E il governo ovviamente lo sa, e per questo cerca di sfrattarli. E non solo, la cosa che fa e che fa più male ai Masai è che confiscano le loro mucche, quindi questa è un'ulteriore forma di violenza, oltre a quelle che già stanno affrontando, come li tagliano i servizi basici, non li lasciano votare, quindi ci sono tutta una serie di violenze che il governo sta mettendo in piedi, ma la confisca delle mucche ci tengo a sottolinearla, perché è considerando il loro legame con le mucche di una violenza estrema.
Ci aiuti a raccontare e a descrivere che tipo di area è quella di Ngorongoro? Si tratta di un'ampia area naturale protetta nella pianura del Serengeti, ce la descrivi un po'?
Sì, è uno dei posti, devo dire, più belli del mondo. E sono queste pianure, infatti Serengeti, Serengeti stesso, Serengeti è una parola Masai e significa pianura infinita, una pianura che non finisce mai. Ngorongoro è un po' così, no? C'è questa pianura, ci sono ovviamente tanti animali selvatici, zebre, giraffe, tutti gli animali che ci vengono in mente quando pensiamo alla savana emblematica africana, e anche c'è un cratere. Ammetto che è una delle bellezze, considerata una delle bellezze meraviglie del mondo, è veramente un posto stupendo, ma quello che ci tengo a dire è che è un posto stupendo appunto perché ci sono i Masai. Allora, i dati scientifici che abbiamo a disposizione e anche altri che sono stati raccolti dai Masai stessi dimostrano che nei posti dove i Masai possono vivere, perché per esempio non hanno accesso al cratere, all'anteriore, all'interno del Ngorongoro, dove possono vivere e c'è ovviamente una vegetazione più sana, ci sono più animali, è provato scientificamente il ruolo che il pastoralismo svolge nella protezione degli ambienti. Quindi stiamo parlando veramente di un posto che è molto importante per l'umanità. Per questo è patrimonio mondiale, ma è anche per i Masai, perché ci sono moltissimi posti sacri, perché è questo il posto dove possono portare a pascolare le loro mucche. Quindi quando si va in Ngorongoro non si vedono soltanto, come dicevo, le zebre e le giraffe e altri e bufali e questi animali selvatici, ma si vedono anche i Masai che stanno pascolando. E questa è l'immagine che per me manca nel mondo di oggi. Oggi parliamo di queste aree come belle per gli animali selvatici. In realtà bisogna sempre tenere presente che questa è la casa dei Masai, qui ci hanno vissuto da generazioni ed è grazie ai Masai che questi posti sono così belli.
Eppure non si riesce, di fronte anche a questa evidenza, non si riesce a trasmettere il fatto che a distruggere e a danneggiare e a mettere in pericolo questi luoghi sia il turismo di massa e non la presenza dei Masai. Non riesce a passare questa informazione, è una volontà politica.
Esattamente, dietro ogni visione della natura c'è una volontà politica. Noi abbiamo la tendenza a pensare che pensiamo alla natura come insomma qualcosa quasi di scientifico, di neutrale, di oggettivo, no? È là fuori, è la natura. In realtà la nostra concezione della natura è un'idea politica, è una visione politica. Questa visione del governo di Tanzania è la visione di una natura senza persone, che hanno ereditato ovviamente dal passato coloniale. Il governo vuole i Masai fuori da Ngorongoro, perché vuole creare aree protette, aree di conservazione dove non si vedano i Maasai. Ma questo non è solo una responsabilità del governo, anche se per noi è più facile, no? Puntare il dito contro un governo africano. In realtà questo è anche quello che vogliono i turisti. Io ho parlato con moltissimi proprietari di hotel e loro mi hanno confermato che i turisti non vogliono vedere le mucche dei Maasai, che si lamentano quando vedono queste mucche. Quindi c'è da una parte la responsabilità del governo di Tanzania, dall'altra parte c'è la responsabilità anche del turismo occidentale che si è imbevuto da queste idee di natura selvaggia che derivano dal periodo coloniale, bisogna dirlo, sono idee colonialiste e razziste, e quindi poi mettono anche pressione sui governi, sui proprietari di alloggi, perché i Maasai non ci siano più.
Certo.
Quindi c'è anche questo tipo di pressione.
Soprattutto in un paese come la Tanzania, appunto, dove il turismo resta una delle fonti principali, che sia quello sulla costa dove c'è Zanzibar, dove ci sono altre mete particolarmente famose e rinomate, che sia quello dell'interno, della zona di Arusha nel nord, nota soprattutto per i safari.
È importante dire che non c'è solo il turismo da andare a guardare gli animali. In Tanzania c'è anche il turismo della caccia sportiva, quindi c'è tutto un turismo legato anche ad andare a cacciare animali selvaggi, e questo è anche una delle ragioni per cui sono sfrattati i popoli Maasai in diverse aree attorno a Ngorongoro, come ad esempio a Loliondo.
Dei report e di quello che sappiamo di queste due commissioni presidenziali. Al momento, all'orizzonte, c'è anche un'azione più incisiva, più diretta, che prevede lo sfratto, oppure si tratta di cominciare a tenere monitorata ancora di più la situazione per evitare poi che queste indicazioni, questi consigli contenuti nei rapporti delle commissioni diventino più concreti?
Per il momento, in teoria, queste erano raccomandazioni che, come ho detto, sono state comunicate alla Presidente durante un evento ufficiale. Quello che però sappiamo è che le conseguenze di queste parole, che per il momento sono parole, si fanno già sentire, quindi non si tratta di raccomandazioni astratte, nel senso che in un'area particolare di Ngorongoro alcuni abitanti Maasai hanno già raccontato che ci sono stati arresti, che ci sono stati perseguitati, quindi la violenza nel confronto dei Maasai continua. Poi bisogna anche ricordarsi che queste commissioni sono state istituite proprio a causa della protesta massiva dei Maasai in agosto 2024. Erano circa 40.000 Maasai che hanno protestato, bloccando le strade turistiche più importanti dell'area di conservazione attorno a Serengeti, e che quindi era un tentativo del governo, ed è ancora oggi, di legittimare e di ufficializzare in realtà una politica di sfratto e cercare di placare un po' l'opinione pubblica internazionale. Quindi è questo, proprio questo momento, anche se non sappiamo quello che succederà, in cui dobbiamo mettere più pressione al governo della Tanzania, perché loro sono chiaramente sensibili alla pressione internazionale e, come ben abbiamo ricordato prima, essendo il turismo un fattore determinante dell'economia tanzaniana, e sta anche a noi qui in Occidente, che rappresenta la parte più grande del turismo della Tanzania, sta a noi anche prendere decisioni concrete come non visitare assolutamente queste aree.
Voi avete anche uno strumento per fare pressione, avete una proposta per fare pressione al governo della Tanzania?
Allora, questa è una domanda molto buona perché è qui che risiede tutto quello che possiamo fare oggi nel mondo di oggi, contro questi assalti contro i popoli indigeni. La cosa fondamentale per noi e quello in cui ci concentreremo è l'UNESCO. Perché? Perché l'UNESCO ha una responsabilità, innanzitutto per aver riprodotto da anni l'idea della natura selvaggia da proteggere, no? L'etichetta patrimonio naturale dell'umanità implica che questi posti, che sono chiamati patrimoni naturali, siano naturali. In realtà la maggior parte dei posti chiamati patrimoni naturali sono la terra dei popoli indigeni, sono abitati da persone. Quindi l'UNESCO ha una responsabilità, nel caso particolare di Ngorongoro è da anni che stanno chiedendo o stanno manifestando anche riproducendo anche questo stereotipo di ci sono troppe persone, ci sono troppe mucche, c'è il sovrappopolamento, dobbiamo fare qualcosa, altrimenti il sito che è patrimonio mondiale dell'umanità sarà rovinato dai Maasai. Quindi stanno riproducendo questa idea. Noi quello che vogliamo è che l'UNESCO prenda atto di quello che sta succedendo, che anche le parole che l'UNESCO ha utilizzato, le raccomandazioni che ha dato al governo della Tanzania oggi si stanno trasformando in un attacco ai diritti umani dei Maasai e possa prendere la decisione di rievocare il titolo di patrimonio mondiale al Ngorongoro. Ovviamente, se l'UNESCO fa questo, molte persone vanno a Ngorongoro perché è patrimonio dell'UNESCO, quindi si potrebbe pensare che una rimozione dalla lista eserciti una certa pressione sul governo della Tanzania perché perderà turismo. Questa è la nostra strategia in questo momento. Pensiamo che l'UNESCO abbia una responsabilità enorme che deve agire. Non si possono includere e considerare siti patrimoni mondiali dell'umanità posti che sono in realtà il teatro di violazioni atroci dei diritti umani.
C'è un rapporto che voi avete già preparato e diffuso che racconta proprio di come l'UNESCO sia in qualche modo partecipe e artefice anche di queste politiche, non solo in Tanzania, non solo in Africa, ma anche in altri luoghi. È un rapporto che si trova ancora disponibile sul sito di Survival. Ci dici qualcosa di più?
Noi abbiamo deciso di pubblicare questo rapporto dopo che abbiamo visitato molti di questi posti chiamati Patrimonio Mondiale dell'Umanità per motivi naturali, una categoria particolare. Abbiamo visitato moltissimi di questi posti e ci siamo resi conto che succedeva sempre la stessa storia. Questi posti non sono naturali, sono abitati dai popoli indigeni e nel nome di proteggere questa natura inventata, i popoli indigeni vengono perseguitati, vengono uccisi, vengono torturati. Quindi abbiamo raccolto dati e testimonianze di molti di questi posti e abbiamo deciso di raccoglierli in un report, facendo luce in particolare sulla responsabilità dell'UNESCO, perché è facile, ed è una tendenza che abbiamo in generale, a dare la colpa sempre agli altri, quando in realtà sono le nostre istituzioni a riprodurre modelli che finiscono per violare i diritti umani, ci risulta più difficile affrontare questa realtà. E quindi abbiamo deciso di mostrarlo attraverso testimonianze dei popoli indigeni. Queste non sono supposizioni, sono fatti. Noi abbiamo raccolto dappertutto, quindi ci sono diversi parchi, ad esempio, c'è uno in India, uno in Thailandia, ci sono altri in Africa, come in Ngorongoro, e Ojala in Congo. E sono posti dove, come ripeto, noi ci siamo stati. Quello che risulta per noi evidente è che l'UNESCO, beh, in particolare il Comitato per il Patrimonio Mondiale, ovviamente all'interno dell'UNESCO, non esita a nominare patrimonio mondiale naturale posti dove ci sono terribili violazioni dei diritti umani, sapendo che questa etichetta dà ai governi di quei paesi moltissima legittimità, perché attraverso questa etichetta, per chiamarlo classificazione, possono ricevere fondi, possono ricevere aiuta tecnica da un certo prestigio internazionale e chiama, ovviamente richiama molti turisti che una volta che un posto è patrimonio mondiale vogliono andare a vederlo. E quindi ovviamente è una responsabilità enorme. E poi ci sono tutte le raccomandazioni che l'UNESCO dà ai governi per mantenere in buono stato questi patrimoni mondiali. Molte di queste raccomandazioni chiaramente dicono che i popoli indigeni sono un problema.
Come survival, nella difesa dei diritti di questi popoli, con chi state collaborando? Trovate una collaborazione, una rete, con cui appunto portare avanti questi temi?
Sì, certo, c'è un'alleanza di associazioni che si chiama Maasai International Solidarity Alliance, MISA, ed è un'alleanza di diverse associazioni e anche comunità Maasai che stanno lavorando su questo a livello internazionale, quindi noi collaboriamo ovviamente con loro. Poi ci sono altre associazioni internazionali, quindi ONG, che stanno lavorando su questi temi che noi seguiamo come The Auckland Institute. Ma come sai, la nostra principale fonte di informazioni e quello che facciamo è piuttosto essere legato direttamente con i Maasai stessi, alcuni dei quali formano parte del Maasai International Solidarity Alliance, altri no, ma siamo in contatto diretto con le comunità. Comunque vi invito anche a visitare, oltre al sito di Survival, il sito del MISA, della Maasai International Solidarity Alliance, per avere tutte le news su quello che succede ai Maasai in questo momento. Il sito è missasolidarity.org in inglese, se non Survival International ha il sito in italiano, survival.it.
Siamo qui per oggi con A come Africa, ci facciamo però accompagnare fino alla pubblicità dal coro Oloserian, che è il coro gospel ufficiale Maasai. Questa è My Dim Open Eye. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima da Sara Milanese.